Lucia Finzi era ebrea, ma la sua famiglia aveva frequentazioni cattoliche e i suoi genitori avevano addirittura ricevuto il battesimo. Eppure, quando furono promulgati i provvedimenti per la difesa della razza ariana nel 1938, in ogni comune d'Italia venne fatto il censimento della popolazione ebrea e tutta la famiglia Finzi fu registrata come appartenente alla razza ebraica, dicitura che comparve in inchiostro blu sulle schede anagrafiche al posto della comune a tutti e preesistente scritta «razza ariana». La vita di Lucia era già stata segnata dal lutto. Di 9 fratelli, 5 morirono giovanissimi. La madre Fanny la lasciò nel 39, mentre nel 43, l'anno funesto che vide anche il suo arresto, Lucia perse la sorella Ginda e il padre Raffaele. Un'altra sorella, Yolanda, si era sposata e trasferita a Genova. Quindi all'epoca dell'occupazione tedesca di Correggio, della famiglia in città erano rimasti solo Lucia e suo fratello Walter. Dicembre 1943. I tedeschi hanno già occupato la città. Lucia è da sola nel suo appartamento quando sente bussare alla porta.
Sono io, Toma.
Salvatore, entra. Che succede?
Sei sola?
Sì, vieni, accomodati.
Non posso fermarmi molto, sono in veste non ufficiale. Lucia, ascoltami bene. Ci conosciamo da tanto tempo e sai che ti voglio bene, quindi credimi quando ti dico che non c'è tempo da perdere.
Ma cosa dici, Salvatore? Non capisco.
La circolare è arrivata anche alla questura di Reggio Emilia. Dobbiamo arrestare tutti gli ebrei residenti in provincia. È questione di ore, devi lasciare subito la casa e nasconderti in un luogo sicuro. Meglio se in campagna. Stai a pochi passi dal comando tedesco e dalla sede del fascio. Rischi di venir presa anche solo affacciandoti alla finestra.
Cosa dici? Che minaccia posso essere io? Sono una donna sola, non do fastidio a nessuno, non c'entro nulla con la politica. Ma che cosa vogliono da me? E poi dove vado?
So che in tanti sono andati a Villa Tapparelli, vacci anche tu, almeno finché non si calmano le acque. Io non sono mai stato qui.
Il maresciallo uscì, lasciando una Lucia attonita e spaventata, che immediatamente obbedì. Ma il soggiorno a Villa Tapparelli le parve insopportabile, la nostalgia per la sua casa, per la sua vita, insostenibile. E così tornò al civico numero 4 di Piazza San Quirino e decise malauguratamente di avvisare il maresciallo Toma. La fiducia nelle istituzioni e l'incredulità verso una condanna che reputava assurda sono state fatali a Lucia, che non poteva spiegarsi perché una donna come lei, 50 anni e un mestiere da rammendatrice, dovesse essere il nemico. E con l'ingenuità di chi non ha nulla da nascondere, si recò in caserma e chiese di essere ricevuta. Salvatore era lì, certo, ma lì era il maresciallo Toma. E quando vide comparire i capelli neri e ricci di Lucia, non poté che obbedire alla circolare ministeriale e arrestarla. Era l'8 dicembre. Dopo un rapido passaggio a casa per prendere poche cose, Lucia venne trasferita a Reggio Emilia, in un antico edificio situato nell'area dell'ex ghetto, dove si trovavano anche altre famiglie ebree rastrellate nella provincia. All'inizio le condizioni non furono pesanti, addirittura Lucia ottenne, dietro un lauto compenso, di farsi accompagnare a Correggio in visita alla cognata. Ma poi, il 15 febbraio del 1944, fu trasferita al campo di Fossoli, che da 2 settimane era diventato campo poliziesco di raccolta e di transito per la deportazione. A Reggio era rimasta 2 mesi. Non sapeva che erano i suoi ultimi mesi di vita. La deportazione era organizzata nel dettaglio dal regime nazista e, dati i costi elevati di questi trasporti e le difficoltà di transito attraverso un'Europa in guerra, si era giunti alla conclusione che i convogli dovessero contenere almeno 1.000 deportati per essere sostenibili, anche se in Italia non si raggiunse mai quella cifra. Per questo gli ebrei rastrellati venivano fermati per un certo periodo nelle carceri e negli ex ghetti, per permettergli di diventare abbastanza numerosi da non dover gravare economicamente sulle casse del regime.
E quando tutto fu pronto, le focacce cotte, i fagotti legati, allora si scalzarono, si sciolsero i capelli e disposero al suolo le candele funebri e le accesero secondo il costume dei padri e sedettero a terra a cerchio per la lamentazione e tutta notte pregarono e piansero. Noi sostammo numerosi davanti alla loro porta e ci discese nell'animo nuovo per noi il dolore antico del popolo che non ha terra, il dolore senza speranza dell'esodo ogni secolo rinnovato.
Il 22 febbraio Lucia fu messa sul treno per Auschwitz, quello stesso treno che trasportava oltre 600 persone, tra le quali si trovava anche Primo Levi. All'arrivo, la notte del 26 febbraio, i deportati subirono la selezione per il gas direttamente sulla banchina dello scalo ferroviario di Auschwitz. Meno di un anno dopo, il campo veniva liberato. Di quei 600, solo 95 uomini e 29 donne superarono la selezione di quella notte. Di quei 600, solo 23 sono tornati. Lucia non era tra loro, quasi sicuramente uccisa la notte stessa dell'arrivo ad Auschwitz.
Ecco dunque, sotto i nostri occhi, sotto i nostri piedi, una delle famose tradotte tedesche, quelle che non ritornano, quelle di cui, fremendo e sempre un poco increduli, avevamo così spesso sentito narrare, proprio così, punto per punto, vagoni merci chiusi dall'esterno e dentro uomini, donne e bambini compressi senza pietà come merce di dozzina, in viaggio verso il nulla, in viaggio all'ingiù, verso il fondo. Questa volta dentro siamo noi. Soffrivamo per la sete e per il freddo. A tutte le fermate chiedevamo acqua a gran voce, o almeno un pugno di neve, ma raramente fummo uditi. I soldati della scorta allontanavano chi tentava di avvicinarsi al convoglio. Due giovani madri, coi figli ancora al seno, gemevano notte e giorno implorando acqua. Meno tormentose erano per tutti la fame, la fatica e l'insonnia, rese meno penose dalla tensione dei nervi. Ma le notti erano incubi senza fine. Alla sera del quarto giorno il freddo si fece intenso. Il treno percorreva interminabili pinete nere, salendo in modo percettibile. La neve era alta. Doveva essere una linea secondaria, le stazioni erano piccole, quasi deserte. Nessuno tentava più durante le soste di comunicare col mondo esterno. Ci sentivamo ormai dall'altra parte. Il convoglio si arrestò definitivamente a notte alta, in mezzo a una pianura buia e silenziosa. Alla luce misera dell'ultima candela, spento il ritmo delle rotaie, spento ogni suono umano, attendemmo che qualcosa avvenisse. Accanto a me, serrata come me fra corpo e corpo, era stata per tutto il viaggio una donna. Ci conoscevamo da molti anni e la sventura ci aveva colti insieme, ma poco sapevamo l'uno dell'altra. Ci dicemmo allora, nell'ora della decisione, cose che non si dicono fra i vivi. Ci salutammo e fu breve. Ciascuno salutò nell'altro la vita. Non avevamo più paura. In meno di 10 minuti tutti noi uomini validi fummo radunati in un gruppo. Quello che accadde degli altri, delle donne, dei bambini, dei vecchi, noi non potemmo stabilire allora né dopo. La notte li inghiottì puramente e semplicemente. Oggi però sappiamo che in quella scelta rapida e sommaria di ognuno di noi era stato giudicato se potesse o no lavorare utilmente per il Reich. Sappiamo anche che non sempre questo pur tenue principio di discriminazione in abili e inabili fu seguito. e che successivamente fu adottato spesso il sistema più semplice di aprire entrambe le portiere dei vagoni, senza avvertimenti né istruzioni ai nuovi arrivati. Entravano in campo quelli che il caso faceva scendere da un lato del convoglio. Andavano in gas gli altri.
Ora dovreste trovarvi di fronte a quello che è stato il mio appartamento, al numero 4 di Piazza San Quirino. Quella pietra che forse state calpestando è tutto ciò che mi rimane. Dopo che sono stata arrestata, i tedeschi si sono presi tutte le mie cose. Date ancora uno sguardo. Immaginatemi a quella finestra e salutatemi, per favore. Io non ho potuto salutare nessuno. Grazie. So che avete ancora una tappa da raggiungere. Allora andate. Lasciate questo luogo così anonimo ora, così importante per me, e tornate su Corso Mazzini. Io vi saluterò dalla finestra.